Io sono Maria Chiara e ho voluto farmi iscrivere nella locandina come lavoratrice nel call center. Dico che ho voluto farmi definire così perché avrei potuto farmi dare tante altre definizioni. Quando mi ha chiamata Antonella per chiedermi ma cosa dobbiamo scrivere per te, mi ha detto sei precaria? No, non sono precaria, io ho un contratto a tempo indeterminato. Ma su questo ci sarebbero da dire tante cose, perché non sono passate più di 2 settimane che l'azienda per cui lavoro mi ha detto che se io li denunciavo per controllo a distanza, loro non ci avrebbero messo niente a chiudere la sede, andarsene da un'altra parte e lasciarci tutti a casa. Lavoro lì, appunto, tutti i giorni abbiamo obiettivi da raggiungere, tutta una serie di parametri che dobbiamo soddisfare perché la nostra azienda riesca a fare business, come dice il nostro direttore del personale, che è una splendida donna, in carriera. Bene, abbiamo tutti questi dati da raggiungere, se ci lamentiamo perché questa organizzazione del lavoro ci fa diventare pazzi e non sono così rari, diciamo che almeno 2 o 3 casi me li ricordo recentemente di persone che materialmente sbroccano, cioè si mettono a urlare, si alzano, tirano il mouse della tastiera contro lo schermo e vanno via dalla sala di lavoro urlando. Bene, noi diciamo queste cose e ci viene di nuovo risposto: e beh, siete una manodopera che ci dà troppi problemi. Qua vorrà dire che vedremo se in Calabria ci sono un po' di fondi regionali per aprire un'altra sede e poi vi lasciamo a piedi. Per cui dire che non sono precaria forse è un po' un azzardo, io mi sento precaria, non so quanto durerà questa faccenda di essere a tempo indeterminato nella mia azienda, mi aspetto da un momento all'altro che mi dicano basta, chiudiamo davvero questa volta, dopo tante minacce chiudiamo davvero, anche perché insomma Omnia e Fomidia non sono state una minaccia, sono state un fatto reale sotto gli occhi di tutti. Mi ero preparato un sacco di appunti per questa sera, però alla fine mi piace l'idea di seguire un po' come ha fatto Chiara e di parlarvi un po' più liberamente di quello che ho vissuto, di quello che vivo, di come vivo la crisi, di cosa ho pensato dei quaderni viola e via dicendo, perché forse una delle cose che questo mondo disastrato ci offre è quello di provare a ritrovarci e a parlare di nuovo. Serate come questa forse sono belle e utili proprio per quello, come diceva Chiara. Poter parlare o essere disoccupati, ma poter sfruttare questa cosa per trovarsi, potrebbe mettere i semi per una rinascita o per un cambiamento o per creare degli spazi, delle piccole cittadelle in cui non la faccia da padrone il mercato e non la faccia da padrone l'economia virtuale. Prima riflettevo ascoltando quello che diceva Chiara sul fatto che quando io ero al liceo, io adesso ho 26 anni, quindi sono ancora più giovane, sono appena entrata in quella che. Oh, l'ho un po' fregato io Sacconi, perché ho cominciato a lavorare a 21 anni, sono andata a convivere dopo i primi 6 mesi che lavoravo e beh, figli no, non ce ne sono ancora perché io li farei anche, ma il mio compagno ha paura, quindi non si fanno. Insomma, l'ho un po' fregato sui tempi. Adesso ho 26 anni, ripenso a quando 10 anni fa sentivo questa storia della flessibilità, e io pensavo che sinceramente, piuttosto che passare tutta la vita in un lavoro fisso in banca come mio padre, che a me sembrava il lavoro più brutto del mondo, con le pratiche da sbrigare, queste cose grigie alla casca, avrei preferito la flessibilità. Che bello, posso cambiare lavoro quando voglio e fare quello che mi piace. Non è assolutamente così, cioè è chiaro che adesso con il senno di poi di chi è entrato nel mercato del lavoro, non è così. Io sono sindacalista in azienda da me, quando lasciano a casa, non so, 2 o 3 colleghi interinali. Dopo un anno che lavorano con noi, quando è già in corso un'altra aula di formazione, ne fanno entrare altri 15 e ci dicono questi tre sono un KO tecnico, io ho brividi addosso e mi rendo conto di quanto questa flessibilità sia assolutamente dannosa e uno scacco per tutti. D'altra parte però mi chiedo anche se ci possiamo accontentare dei lavori che ci vengono offerti oggi. Il lavoro del call center, appunto, di cui io mi trovo stasera a parlare. anche. Perché lavori come questo non credo che siano lavori davvero accettabili, tant'è vero che ci sono alcune dinamiche di cui bisogna tener conto. La prima dinamica è che quando è nato il lavoro nei call center, quello esternalizzato, quello basato solo sulla cuffia, solo sul prendere chiamate o fare chiamate, i primi call center erano stati i servizi di informazione 1240, quello 892424. Dopodiché cosa è successo? Che tutti i vari sportelli sono diventati call center, sono stati chiusi gli sportelli, sono stati inventati i servizi clienti, e poi qual è stato il passo successivo? Che il servizio clienti, 187 per la Telecom, adesso ci sono, c'è quello per la luce, quello per il gas, perché dal 2007 anche tutti gli sportelli di queste aziende sono stati chiusi. I servizi clienti prima erano interni alle aziende, quindi si chiamava e ti rispondeva uno della Telecom. Adesso non è più così, sono tutti esterni. Non solo sono esterni, ma io magari oggi lavoro per l'Eni, domani lavoro per Wind, oppure al mattino lavoro per la Telecom e al pomeriggio lavoro per la Vodafone. Al mattino devo cercare di convincere chi mi chiama che l'offerta team è la più bella di tutte, e al pomeriggio cercare di vendere la Summer Card. Per cui capite che c'è qualche problema in questo tipo di mondo del lavoro. C'è schizofrenia, dice Giovanna qui vicino a me, c'è disaffezione, c'è disinteresse a far davvero funzionare le cose, e di solito il disinteresse non è da parte nostra. Io ho notato che quando è nato il call center dove lavoro io, che è la Condata, qua a Torino, era aperto nel 2004, io sono arrivata pochi mesi dopo, ed eravamo tutte, perché soprattutto donne lavorano nel call center, tutte giovani entusiaste che cercavano di far funzionare bene le cose, di impegnarsi, di capire i processi, di aiutare davvero il cliente. E questo lavoro ha un bacino di gratificazione. Il bacino di gratificazione c'è nella misura in cui tu riesci a risolvere un problema a chi ti chiama. Il servizio che noi svolgiamo per lo più è quello un po' più qualificato nel mondo dei call center, che è quello del servizio informazioni, quindi chiamano clienti che hanno bisogno o di fare cose, attivare contratti, o chiuderne, cambiare casa, chiederti come si devono comportare, oppure capire la bolletta, chiederti come poter far spendere di meno, lamentarsi perché ci sono dei disservizi e cercare una soluzione. Quando tu riesci a dargli una soluzione, ce l'hai una gratificazione. Quindi è un lavoro potenzialmente utile, potenzialmente dignitoso. Dov'è che poi ci sono i problemi? I problemi nascono quando queste possibilità vengono completamente compresse e schiacciate, non da noi, ma dai nostri capi, che non sono neanche i capi diretti ovviamente, ma chi sono? Chi sono diventati i nostri capi? Gli azionisti. A un certo punto la nostra azienda ha perso il suo padrone, che amava l'azienda, la vedeva anche lui in maniera un po' mitica, non vediamo i padroni come se fossero la soluzione a tutto, però gli azionisti sono peggio, perché gli azionisti di come funzionano le cose non frega assolutamente nulla. Infatti da quando ci sono loro abbiamo tantissimi numeri in azienda, tantissimi, la qualità è completamente soppressa, e non solo, ma c'è un meccanismo veramente preoccupante, che è quello del raggiungimento dell'obiettivo giorno per giorno, senza alcun tipo di visione di insieme. Questo sta facendo peggiorare il lavoro per noi che lo svolgiamo, ci sta rendendo veramente schizofrenici, veramente folli, lo sta rendendo ancora più flessibile di quello che era prima, ed è specchio della situazione che c'è generale, anche perché molti dei lavori che noi svolgiamo negli anni in cui si è acuita la crisi, quindi dal 2008 in avanti, sono mutati. L'aspetto dell'assistenza e dell'informazione è stata sempre più ridotta e compressa a favore invece del tentativo di proposta commerciale, vendita e aumento dei clienti per l'azienda per la quale lavori, l'azienda madre, non la Condata, ma la Vodafone, la TIM, l'Eni, l'Enel di turno. Tra l'altro ho avuto veramente il piacere di capire un po' cosa vuol dire quando in Italia si liberalizza un servizio. Cioè, dal 2007 c'è stata la liberalizzazione del mercato dell'energia, quindi luce e gas, E poi l'anno scorso ci siamo trovati a dover votare per il referendum su un discorso analogo sull'acqua. Sinceramente, avendo visto come hanno valutato luce e gas, non ho avuto bisogno di leggere più di tanto, di studiare più di tanto, avendo purtroppo molte altre cose di cui occuparmi per il sindacato, per decidere sull'acqua. Nel senso che mi sono figurata di lavorare per il servizio clienti dell'acqua, ricevere la telefonata del cliente che mi dice: sono passato dal smart alla cucea e non mi arriva più l'acqua, oppure ma secondo lei faccio meglio a dire che consumo 100 metri cubi d'acqua, 100 litri d'acqua ogni tot tempo, così rientro nella taglia dei 10 euro? Oppure mi sono figurata queste situazioni, mi sono detta: ma è possibile accettare che un servizio essenziale, un bene essenziale come l'acqua, faccia la stessa fine dei beni essenziali come luce e gas, che vedo tutti i giorni cosa succede? E cosa succede? Succede che la luce e il gas continuano a dartele sempre le stesse aziende, cioè le reti di distribuzione non sono cambiate, sono sempre le stesse. Ma abbiamo un parco infinito di aziende, azienducole, aziendine o aziendone, i grandi colossi, che vendono il servizio. Vendere il servizio vuol dire fare la bolletta, inventarsi un pacchetto che ti dà quel servizio allo stesso identico prezzo degli altri. Io ho calcolato fino al 2010, poi ho cambiato un po' settore, ho lavorato un po' ad altre cose, ma fino al 2010 io ero proprio dedicata alla coda di coda telefonica in cui dovevo informare i clienti delle offerte, e quindi le avevo messe tutte in comparazione l'una con l'altra. Il massimo del risparmio che c'era era 10 euro l'anno. Avrà capito che non è un risparmio 10 euro l'anno, eppure questo, attorno a questa cosa c'è un giro di soldi incredibile, perché a periodi ci sono le aziende che sono più attive commercialmente, cioè che mandano più venditori in giro, e io sono sicura che così come io svolgo il lavoro di call center in maniera coscienziosa, onesta, e altri purtroppo magari non fanno così, per cui c'è un'immagine del call center come se fossimo tutti dei pronti ad attaccare le chiamate o trattare male il cliente o dare informazioni sbagliate, sono convinta che la stessa cosa avvenga tra i venditori, quindi ci siano venditori che svolgono onestamente il loro mestiere, ma purtroppo molti altri non fanno così. Quindi l'immagine che c'è di chi ti fa il contratto è una persona che magari per necessità, perché si deve tenere il lavoro, è costretta a cercare di intortare un po' quello che ti presenta, per cui i più abili, gli squali più abili si accaparrano un parco di clienti per i quartieri, perché poi ti chiamano dalle stesse vie, tutti hanno avuto il contratto con quell'azienda, oppure magari li fanno proprio fasulli, vediamo 10 contratti con tutte le firme uguali, è evidente che non le hanno fatte i clienti. In quel momento quell'azienda sembrerà, agli occhi delle borse, agli occhi del mercato, quella con più clienti. In realtà è tutto virtuale, in realtà 3 mesi dopo quei clienti avranno di nuovo cambiato gestore, oppure non sapevano neanche di essere passati a quel gestore lì. Io credo che fare un po' un excursus di questo mondo sia utile per provare a rendersi conto di qual è il tipo di lavoro che abbiamo oggi e che è strettamente legato, credo, al tipo di economia che abbiamo oggi. L'altro bacino che conosco di meno, ma che comunque c'è, è quello che satellita attorno ai prodotti finanziari. Io qualcosa so, ho parlato un po' con mio padre che lavora in banca, come dicevo già prima, e lui comunque mi raccontava di come anche nel loro mondo, accanto al servizio di sportello che tutti conosciamo, è nato il servizio di promotore finanziario, e tu devi proporre un pacchetto, e lì si crea anche un grave problema etico, ma veramente grave, perché lui mi raccontava che si ritrovava col capo ufficio che faceva pressioni per fargli proporre questi pacchetti finanziari che lui sapeva esattamente essere delle truffe, ma truffe gravi, perché lì poi andiamo a parlare di risparmiatori che si ritrovano ridotti all'osso se le cose vanno male, e quindi finché puoi cerchi di non farlo, cerchi di non proporlo, però un conto è lui che la lida già da 30 anni Un conto è un giovane, magari laureato, pieno di belle speranze, appena assunto, che gli dicono: bene, sai cosa c'è? Adesso tu mi proponi a tutti i signori anziani che hanno più di 56 anni, accanto al loro fondo pensione, gli proponi questa cosa qui. E questa cosa qui tu sai benissimo che potrebbe portarli sul lastrico. Quindi, accanto a questo, cioè tutti i meccanismi che hanno portato alla crisi, hanno portato anche a profondi mutamenti nel mondo del lavoro, all'apertura di una serie di bacini e di mercati, figli di queste logiche, che io credo dobbiamo combattere, che io credo dobbiamo trovare il modo di rifiutare, di rigettare il più possibile. Non so come, non ne ho idea, ma spero che questa crisi ci possa permettere di rimetterci a unirci tra persone insoddisfatte, tra persone scontente, tra persone disoccupate, precari, persone ricattate, unirci e provare a costruire di nuovo insieme delle alternative, provare a far vivere l'iniziativa delle raccolte, delle firme raccolte sull'idea, sul progetto di un salario sociale che permetterebbe di non essere costretti ad accettare determinati lavori. Permetterebbe di poter portare avanti ancora una propria etica e poter dire di no alle regole di un mercato che è totalmente antiumano, non solo antifemminile, ma proprio antiumano.